ad alta voce. Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Koncharov. Traduzione di Paolo Nori.
Quel giorno fu per Oblomov una lunga serie di delusioni. Lo passò con la zia di Olga, donna molto intelligente e ben educata, vestita sempre in modo impeccabile, sempre con un abito di seta nuovo che le stava benissimo, sempre con degli eleganti colletti di merletto. Anche la cuffia era fatta con gusto, i nastri si adattavano civettuoli al suo viso quasi cinquantenne, ma ancora fresco. Da una catenella pendevano degli occhialini dorati. Non aveva mai aperto a nessuno i moti reconditi del proprio cuore. Non aveva confessato a nessuno i segreti della propria anima. Non si vedevano attorno a lei delle buone amiche, delle vecchiette con le quali sussurrare bevendo una tazza di caffè. Restava spesso a tu per tu soltanto con il barone von Langwagen. La sera egli si fermava a volte fino a mezzanotte, ma sempre in presenza di Olga. E anche allora, per lo più, essi tacevano, ma tacevano in un modo significativamente intelligente, come se sapessero qualcosa che gli altri non sapevano. Tutto qui. Era evidente che si trovavano bene insieme, questa era l'unica conclusione alla quale si poteva arrivare guardandoli. Lei si comportava con lui come con gli altri, con benevolenza, con favore, ma sempre con misura e tranquillità. Ci si era abituati a vedere il barone in casa come un parente. Aveva quasi 50 anni, ma era molto ben conservato, si tingeva solo i baffi e zoppicava un po' da una gamba. Era gentile fino alla raffinatezza. Non fumava mai se c'erano delle signore, non accavallava le gambe e biasimava severamente quei giovanotti che si permettevano in società di sprofondarsi nelle poltrone e di alzare il ginocchio, gli stivali all'altezza del naso. Anche al chiuso teneva i guanti. Se li toglieva solo quando si metteva a tavola. La comparsa di Oblomov non aveva provocato in casa nessuna questione, nessuna particolare attenzione né nella zia né nel barone e neanche di Stolz. Quest'ultimo aveva voluto introdurre il suo amico in una casa un po' manierata, dove non solo non ti invitavano a andare a dormire dopo pranzo, ma dove non era bene nemmeno accavallare le gambe, dove bisognava avere dei vestiti puliti, dove bisognava ricordarsi quel che si diceva, dove, in breve, non si poteva né sonnecchiare né lasciarsi andare, dove continuamente si teneva una conversazione vivace e attuale. Poi Stolz aveva pensato che l'introduzione nella vita sonnolenta di Oblomov, di una donna giovane, simpatica, intelligente, vivace e a volte canzonatoria, poteva equivalere all'introduzione di una lampada in una stanza tenebrosa, cosa in seguito alla quale in tutti gli angoli bui della stanza si sarebbe diffusa una chiara luce, qualche grado di calore, e la stanza sarebbe diventata più allegra. Solo questo risultato voleva ottenere presentando il proprio amico a Olga. Non prevedeva che avrebbe innescato dei fuochi di artificio. Olga e Oblomov lo prevedevano ancor meno. Olga non si faceva vedere intanto che Oblomov stava con la zia e il tempo si trascinava lentamente. Oblomov di nuovo era scosso da brividi e vampate. Avrebbe aspettato con un tremito trattenuto quando Olga fosse scesa di sentire quel che avrebbe detto e come avrebbe parlato e come l'avrebbe guardato. Lei scese e lui non poté non meravigliarsi guardandola. L'aveva riconosciuta a stento. Lei aveva un altro volto, perfino un'altra voce. Lo sguardo di lei non lo seguiva come prima. Lei lo guardava come se lo conoscesse da tempo, come se l'avesse capito, come se alla fine lui per lei non fosse niente, come guardava il barone. In breve, come se lui non la vedesse da un anno e lei in quell'anno fosse cresciuta. Oblomov, il giorno successivo e il giorno dopo, a stento riconosceva Olga e la guardava timidamente mentre lei lo guardava con semplicità, ma senza la curiosità precedente, senza carezze e come guardava gli altri. Cosa le è successo? Cosa pensa adesso? Cosa sente? Si tormentava Oblomov. Dio mio, non ci capisco niente. E come poteva capire che in lei era avvenuto quel che in un uomo avviene in 25 anni con l'aiuto di 25 professori, di biblioteche, dopo aver girato il mondo, delle volte perfino a costo della perdita del profumo morale dell'anima, della freschezza del pensiero e dei capelli, vale a dire che era entrata nella vita cosciente. Questo ingresso era stato per lei così facile e a buon mercato. «No, mi deprimo, mi annoio», concluse Oblomov. Non andò da lei né il quarto né il quinto giorno. Non lesse, non scrisse. Pensò di fare una passeggiata. Uscì sulla strada polverosa. Più avanti la strada cominciava a salire. Oblomov percorse il parco in lungo e in largo. Guardò sui bastioni, nei chioschi. Olga non c'era. Fece quel viale dove era venuta la loro spiegazione e la trovò là, su una panchina, poco lontano dal luogo dove lei aveva strappato e gettato il ramo. «Pensavo che non sarebbe venuto», disse lei con tenerezza. «La cerco da un po' per tutto il parco», rispose lui. «Sapevo che mi avrebbe cercata e mi sono seduta qui apposta, in questo viale. Ho pensato che lei ci sarebbe senz'altro passato». Lui avrebbe voluto chiedere perché ha pensato così, ma la guardò e non glielo chiese. Il suo volto era diverso. Non era quello di quando avevano passeggiato in quello stesso luogo, ma quello con il quale l'aveva lasciata l'ultima volta e che gli aveva causato tanta ansia. E la sua tenerezza era come trattenuta. Tutti i tratti del viso erano così concentrati, così definiti. Vide che con lei non si poteva giocare agli indovinelli, alle allusioni. Non si potevano fare domande ingenue, che questo momento infantile, allegro, era passato. «Aveva da fare?» chiese lei ricamando un pezzetto di canovaccio. «Sì, ho letto qualcosa», rispose lui con indifferenza. «Che cosa? Un romanzo?» chiese lei e alzò su di lui gli occhi per vedere con che faccia mentiva. «No. Io di romanzi non ne leggo, quasi», rispose con calma. «Ho letto la storia delle scoperte e delle invenzioni». «In russo?» chiese lei. «No, in inglese». «Ma lei legge l'inglese?» «Con difficoltà, ma lo leggo». «E lei è stata da qualche parte in città?» chiese lui più che altro per cambiare discorso. «No. Sono sempre stata a casa. Lavoro sempre qui, su questo viale». «Sempre qui?» «Sì, mi piace molto questo viale. Le sono grata di avermelo mostrato. Qui non viene quasi mai nessuno». Io non gliel'ho mostrato, la interruppe. Noi, si ricorda, ci siamo incontrati qui per caso. Sì, proprio sul viale. Sì, proprio così. Tacquero. A cosa lavora? Chiese Oblomov per cambiare argomento. Al nastro di un campanello, disse lei svolgendo il rotolo del canovaccio e mostrandogli il disegno. Per il barone. Bello? Sì, molto bello. Il disegno è molto carino. È un ramo di lilà? Mi sembra di sì, rispose lei con indifferenza. L'ho scelto a caso, il primo che mi è capitato. E arrossendo appena, arrotolò, svelta, il canovaccio. Però non va bene se andiamo avanti così, se da lei non si può tirar fuori niente, pensò Oblomov. Un altro, Stolz, per esempio, qualcosa tirerebbe fuori. Io non sono capace. Si era incupito Oblomov e si guardò intorno con aria sonnolenta. Lei lo guardò, poi appoggiò il suo lavoro nella cesta. Andiamo nel boschetto, gli disse. Gli diede la cesta da portare, aprì l'ombrellino e si mise a posto il vestito e si incamminò. Come mai non è contento? Gli chiese. Non lo so, Olga Sergeevna. E perché dovrei essere contento? E come? Lavori, stia di più con la gente. Lavorare. Lavorare si può quando c'è uno scopo. E io che scopo avrei? Non ce l'ho. Lo scopo è vivere. Quando non sai perché vivi, allora vivi come capita, giorno dopo giorno. Ti rallegri che è passato un giorno, è passata una notte, nel sonno affoghi la triste domanda sul perché hai passato questo giorno e perché vivrai il giorno dopo. Lei ascoltava in silenzio, con uno sguardo serio. Tra le sopracciglia inarcate si nascondeva un giudizio severo. Nella linea delle labbra, come un serpente, strisciava una cosa che forse era diffidenza, forse disprezzo. «Perché ha vissuto?» ripete lei. «Esiste forse qualche essere vivente che non sia utile?» Forse. Io, per esempio, disse lui. Lei non sa ancora qual è lo scopo della sua vita? Chiese Olga fermandosi. Non ci credo. Calunnia se stesso, altrimenti non la meriterebbe la vita. Ho già oltrepassato il punto in cui quello scopo avrebbe dovuto manifestarsi. E più avanti non c'è niente. Lui sospirò, lei sorrise. Niente, con un tono interrogativo ma vivace, allegro, ridendo come se non gli credesse e supponesse che ci sarebbe stato qualcosa più avanti. Lei ride, continuò lui, ma è così. Lei piano gli passò davanti chinando il capo. Per cosa? Per chi vivere? Disse lui, seguendola. Cosa cercare, dove indirizzare i pensieri, i propositi. Il fiore della vita è appassito. Sono rimaste solo le spine. Camminavano piano. Lei ascoltava distratta, camminando strappò un ramo di là e senza guardarlo glielo diede. Cos'è? Chiese lui imbarazzato. Lo vede, è un ramo. Che ramo? Disse guardandola con gli occhi spalancati. Di lilà. Lo so, disse lui. Ma che significa? Il fiore della vita. E lui si fermò, anche lei. E ripeté in tono interrogativo. La mia stizza, disse lei, guardandolo negli occhi con uno sguardo teso e un sorriso che diceva che sapeva quel che stava facendo. La nuvola di imperturbabilità era volata lontana da lei. Il suo sguardo era eloquente e comprensibile. Era come se lei avesse aperto apposta il libro a una pagina nota e avesse permesso di leggere un passo intimo. Vuol dire che posso sperare, disse d'un tratto come divampando di gioia Oblomov. Tutto, ma lei tacque. Lui si fece il segno della croce. Era lei adesso che non riconosceva Oblomov. Il vago, sonnolento volto in un attimo si era trasfigurato. Gli occhi si erano aperti. Le guance avevano cominciato a colorarsi. I pensieri si erano messi in moto. Negli occhi brillavano desiderio e volontà. Anche lei lesse chiaramente in questo muto gioco del volto che a Oblomov era comparso lo scopo della vita. La vita di nuovo mi si spalanca davanti, disse lui come in un delirio. Eccola nei suoi occhi, nel suo sorriso, in questo ramo, in casta diva, tutto qui. Lei scosse la testa. No, non tutto, la metà, la migliore, disse lui. Forse, disse lei. E dov'è l'altra? Cos'altro dopo questo? Cerchi. Perché? Per non perdere questo, concluse lei. Gli diede il braccio e andarono a casa. Egli, ora con entusiasmo, ora furtivamente, lanciava degli sguardi alla sua testolina, al suo corpo, ai riccioli, ora stringeva il ramo. «È tutto mio, mio», ripeteva sopra pensiero e non credeva a se stesso. Da allora non ci furono più improvvisi cambiamenti in Olga. Era sempre uguale e tranquilla con la zia in società, ma viveva e sentiva la vita solo quando era con Oblomov. La sua vita si era riempita in modo così quieto, così inavvertito a tutti, che lei viveva nella sua nuova sfera senza richiamare l'attenzione, senza visibili strappi e subbugli. Faceva le stesse cose che faceva prima, agli occhi di tutti, ma le faceva tutte in un altro modo. Oblomov invece, appena sveglio al mattino, la prima immagine che vedeva era l'immagine di Olga a grandezza naturale, con un ramo di là in mano. Si addormentava pensando a lei. Andava a passeggiare, leggeva. Era lei, sia qui che là. Intratteneva un'ininterrotta conversazione mentale con lei, giorno e notte. Alla storia delle invenzioni e delle scoperte aggiungeva continuamente qualche nuova scoperta sull'aspetto esteriore o sul carattere di Olga. Inventava dei modi per incontrarsi casualmente con lei, per mandare dei libri, per fare delle sorprese. Non cenava. Erano già 2 settimane che non sapeva cosa significasse dormire di giorno. In 2-3 settimane aveva fatto il giro di tutti i dintorni pietroburghesi. La zia, Olga, il barone Oblomov andavano ai concerti fuori città, le grandi feste. Si parlava di andare in Finlandia, a Imatra. Oblomov, se fosse stato per lui, non sarebbe uscito dal parco. Era Olga che organizzava tutto e bastava che alla proposta di andare da qualche parte lui esitasse nella risposta perché la gita si facesse senz'altro. E allora non c'era fine ai sorrisi di Olga, Nel raggio di 5 verste intorno alla dacia non c'era sobborgo, non c'era collina sulla quale non si fosse arrampicato qualche volta. Nel frattempo la loro simpatia cresceva, si sviluppava e si manifestava secondo le proprie regole immutabili. Olga fioriva insieme al sentimento. Ai suoi occhi si era aggiunta la luce, ai suoi movimenti la grazia. Il petto si era sviluppato così rigogliosamente, ondeggiava così ritmicamente. Di frequente egli, sfinito, si sdraiava ai suoi piedi, portava una mano al cuore e lo ascoltava battere senza staccare da lei uno sguardo fisso, stupefatto, entusiasta. «Come mi ama!» si ripeteva Olga in questi momenti, ammirandolo. Lo guardava in silenzio come se verificasse le sue parole, le paragonasse con quello che c'era scritto in faccia e poi sorrideva. La verifica era stata soddisfacente. Sul volto di lei si diffondeva il soffio della felicità, ma una felicità tranquilla che niente sembrava poter turbare. Si vedeva che non aveva pesi sul cuore, ma solo del bene, come la natura, in quel mattino tranquillo. «Cosa mi succede?» chiese Oblomov, meditabondo, quasi tra sé. «Devo dirglielo?» «Me lo dica», disse. «Lei è innamorato». «Sì, certo», confermò lui, staccandole la mano al canovaccio senza baciarla, ma premendone solo le dita, forte, contro le labbra, e disponendosi, sembrava, a tenerle così a lungo. Lei provò pian piano a ritirarle, ma lui le teneva strette. «Beh, mi lasci, basta», disse lei. «E lei?» chiese Oblomov. «Lei non è innamorata». «Innamorata? No. È una cosa che non mi piace. Io la amo», disse lei, e lo guardò a lungo, come se dovesse convincere anche se stessa del fatto che lo amava davvero. «Amo», sillabò Oblomov. «Ma forse si può amare la madre, il padre, la gnagna, anche un cagnolino. Tutte queste cose sono coperte dal concetto generico collettivo di amo. Come una vecchia vestaglia», disse lei scoppiando a ridere. «A proposito, dov'è la sua vestaglia?» «Che vestaglia? Non ho mai avuto nessuna vestaglia». Lei lo guardò con un sorriso di rimprovero. «Ecco, lei parla di una vecchia vestaglia», disse lui. «Io aspetto, muoio dall'impazienza di sentire in che modo dal suo cuore uscirà il sentimento, che nome darà a questo impeto, e lei, Dio la benedica, Olga. Sì, io sono innamorato di lei e le dico che senza di ciò non c'è nemmeno il vero amore, né del padre, né della madre, né della gnagna. Ci si innamora, li si ama. Io amo in un altro modo», disse lei, appoggiandosi con la schiena alla panchina e facendo andare gli occhi sulle nuvole in cielo. «Io, senza di lei, mi annoio. Se mi stacco da lei per un po', mi dispiace. Se lo faccio per molto, mi fa male. Una volta per sempre ho capito, ho visto e credo che lei mi ami e sono felice, anche se non dovesse ripetermi più che mi ama. Di amare più e meglio non sono capace». «E in che cosa consiste la felicità dell'amore per lei?» chiese Oblomov. «Se non nelle gioie che provo io». «In cosa?» «Ecco in cosa», disse lei, indicando lui, se stessa e la solitudine che li circondava. Non è forse questa la felicità? Ho forse mai vissuto così? Prima non sei rimasta seduta qui nemmeno un quarto d'ora, senza libri, senza musica, tra questi alberi. Parlare con gli uomini, a parte Stolz, mi annoiava. Non sapevo cosa dire, pensavo sempre a come rimanere sola. Adesso invece, anche tacere, in due, è una gioia. Volse gli occhi intorno sugli alberi, sull'erba. Poi li fermò su di lui e sorrise. Gli diede la mano. Forse non soffrirò più tardi, quando lei se ne andrà, aggiunse. Forse non andrò a letto più presto per addormentarmi prima e non vedere questa notte noiosa? Forse domattina non manderò qualcuno da lei? Forse, a ogni forse, il viso di Oblomov si illuminava. Il suo sguardo si faceva raggiante. Sì, sì, ripeté. Anche io aspetto il mattino. Anche per me la notte è noiosa. Anch'io manderò domattina qualcuno da lei e non per delle faccende, ma per pronunciare un'altra volta e sentire che echeggia il suo nome. Davanti a lei c'è un pazzo, contagiato dalla passione. Nei miei occhi lei vede se stessa, io penso come in uno specchio. Oltretutto lei ha 20 anni. Si guardi. Può un uomo incontrandola non pagare il tributo della sua meraviglia, sia pure con uno sguardo? E conoscerla, ascoltarla, guardarla a lungo, amarla. Oh, perdi la testa. E lei è così calma, tranquilla, e se passa un giorno, due, e io non le sento dire amo, ecco, qui comincia l'allarme, qui si indicò il cuore. Amo, 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 eccole una scorta per 3 giorni, disse lei alzandosi dalla panchina. Lei scherza sempre, ma io mi sento in un modo, disse Oblomov con un sospiro scendendo la collina dietro di lei. Suonava così, tra di loro, quello stesso motivo in molteplici variazioni. Incontri, conversazioni, era sempre la stessa canzone, gli stessi suoni, la stessa luce che ardeva, chiara, e si rifrangeva e si frantumava in raggi rosa, verdi, paglierini, e tremava nell'atmosfera circostante. Ogni giorno e ogni ora portavano nuovi suoni e raggi, ma la luce era una e il motivo che suonava era sempre quello. Oblomov era nella condizione dell'uomo che aveva appena accompagnato con gli occhi il sole estivo al tramonto e si godeva la sua scia rossa senza togliere lo sguardo dal crepuscolo, senza voltarsi indietro da dove esce la notte, pensando solo al ritorno di un domani caldo e luminoso. Sdraiato sulla schiena si godeva le ultime tracce dell'incontro di quel giorno. Amo, 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 tremolava ancora sulle sue labbra la più bella di tutte le canzoni di Olga. Su di lui giacevano ancora gli ultimi raggi del profondo sguardo di lei. Ne leggeva il senso, determinava, in ragione sua, il grado dell'amore di Olga e stava per sprofondare nel sonno quando d'un tratto
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.